Huxing, le cinque fasi dell'energia. Solitamente Huxing è tradotto come cinque fasi o cinque agenti. È uno schema concettuale quintuplice utilizzato in molti campi di studio tradizionali cinesi per spiegare un'ampia gamma di fenomeni, inclusi i cicli cosmici, le interazioni tra gli organi interni, la successione dei regimi politici e le proprietà dei medicinali erboristici. Gli agenti sono fuoco, acqua, legno, metallo e terra. Il sistema Huxing è in uso da quando fu formulato nel secondo o nel primo secolo avanti Cristo, durante la dinastia Han. Appare in molti campi apparentemente disparati del primo pensiero cinese, tra cui la musica, il feng shui, l'alchimia, l'astrologia, le arti marziali, la strategia militare, la divinazione dei Yi Qing e la medicina tradizionale, fungendo da metafisica basata sull'analogia cosmica. L'etimologia di Huxing originariamente si riferiva ai cinque pianeti principali: Giove, Saturno, Mercurio, Marte e Venere, concepiti come creatori di cinque forze della vita terrena. Questo è il motivo per cui la parola è composta da caratteri cinesi che significano cinque e muoversi. Muoversi è una scorciatoia per i pianeti, poiché la parola per pianeti in cinese si traduce letteralmente come stelle in movimento. Alcuni dei testi sulla seta di Magwangdui, prima del 168 a.C., collegano anche Huxing al Wude, alle cinque virtù e alle cinque emozioni. Gli studiosi ritengono che i vari predecessori del concetto di Huxing siano stati fusi in un unico sistema, con molte interpretazioni durante la dinastia Han. Huxing fu tradotto per la prima volta come i cinque elementi, tracciando deliberati parallelismi con l'idea occidentale dei quattro elementi. Questa traduzione è ancora in uso comune tra i praticanti della medicina tradizionale cinese, come nell'agopuntura dei cinque elementi. Tuttavia, questa analogia è fuorviante. I quattro elementi riguardano forma, sostanza e quantità, mentre Huxing riguarda principalmente processo, cambiamento e qualità. Ad esempio, l'elemento Hux, legno, è più accuratamente pensato come l'essenza vitale degli alberi, piuttosto che come la sostanza fisica legno. Ciò portò il sinologo Nathan Sivin a proporre la traduzione alternativa, cinque fasi, e questo accadde nel 1987. Ma anche la fase non riesce a cogliere il pieno significato di Huxing. In alcuni contesti Huxing sono infatti associati a sostanze fisico. Lo storico della medicina cinese Manfred Purkett ha proposto il termine, un po' scomodo, di fase evolutiva. Forse la traduzione più accettata dagli studiosi moderni è i cinque agenti, proposta da Mark Kalinowski. I cinque elementi sono legno, terra, acqua, fuoco, metallo. L'acqua consiste nel bagnare e nello scolare in basso. Il fuoco consiste nel bruciare e nell'andare in alto. Il legno consiste nell'essere curvo o diritto. Il metallo consiste nel piegarsi e nel modificarsi. La terra consiste nel provvedere alla semina e al raccolto. Ciò che bagna e scorre in basso produce il salato. Ciò che brucia e va in alto produce l'amaro. Ciò che è curvo o diritto produce l'acido. Ciò che si piega e si modifica produce l'acre. Ciò che provvede alla semina e al raccolto produce il dolce. Xu Qing, il grande progetto. Le interazioni dei Huxing o cinque elementi, le frecce nere indicano il ciclo di generazione, quelle bianche il controllo alla distruzione, e vengono studiati i loro rapporti, le connessioni, in un circolo di interazioni reciproche. La dottrina spiega che esistono due flussi, due cicli, quello della generazione madre-figlio, Sheng, e quello del controllo e inibizione nonno-nipote, il Ke. Le fasi, la generazione. Il legno alimenta il fuoco provoca cenere, nutrendo la terra. Dalla terra vengono estratti i minerali, il metallo trasporta l'acqua e l'acqua nutre il legno. Ciclo di controllo. Il legno impoverisce la terra assorbe l'acqua spegne il fuoco fonde il metallo spezza il legno. Questi due cicli sono strettamente connessi. L'acqua infatti spegne il fuoco, dalle sue ceneri si forma la terra assorbe l'acqua da cui nasce il legno degli alberi, il legno succhia e impoverisce la terra, che scopre i metalli al suo interno. Il metallo dell'ascia abbatte gli alberi, il cui legno diventa pronto per essere bruciato, dando vita al fuoco. Il fuoco fonde il metallo, che liquefacendosi si trasforma in acqua, e i due cicli proseguono. Cicli. Nella dottrina tradizionale, le cinque fasi sono collegate in due cicli di interazioni. Un ciclo di generazione o creazione, noto anche come madre-figlio, e un ciclo di superamento o distruttivo, noto anche come nonno-nipote. Ciascuno dei due cicli può essere analizzato in avanti o all'indietro. Esiste anche una versione iperattiva o eccessiva del ciclo distruttivo. C'è un processo anche di interpromozione. Il ciclo di generazione è: il legno alimenta il fuoco produce la terra, cenere e lava. La terra porta metallo, i processi geologici producono minerali. Il metallo raccoglie l'acqua, ad esempio il vapore acqueo si condensa sul metallo. L'acqua nutre il legno, fiori acquatici, piante e altri cambiamenti nella foresta. Il processo di indebolimento invece è il ciclo di generazione inversa ed è: il legno impoverisce l'acqua. L'acqua arrugginisce il metallo impoverisce la terra, l'erosione, l'estrazione distruttiva di minerali, la terra soffoca il fuoco brucia il legno, gli incendi boschivi. Poi c'è anche un processo di interregolamentazione, che anche questo è un ciclo distruttivo ed è: il legno afferra o stabilizza la terra, le radici degli alberi possono prevenire l'erosione del suolo. La terra contiene o dirige l'acqua, quindi dighe o rive di fiumi. L'acqua smorza o regola il fuoco. Il fuoco scioglie o affina o modella il metallo. Il metallo taglia o scolpisce il legno. C'è un processo anche di esagerazione, che è un ciclo distruttivo eccessivo ed è: il legno impoverisce la terra, impoverimento dei nutrienti del suolo, durante un'agricoltura eccessiva, una coltivazione eccessiva. La terra ostacola l'acqua, distruzione eccessiva. L'acqua spegne il fuoco scioglie il metallo, influendo sulla sua integrità, e il metallo rende il legno rigido che può spezzarsi facilmente. Il processo di contrasto. Un ciclo distruttivo inverso o carente ed è: il legno opacizza il metallo. Il metallo leva energia al fuoco, conducendo via il colore. Il fuoco fa evaporare l'acqua. L'acqua infanga o destabilizza la terra. La terra marcisce il legno. Infatti il legno sepolto marcisce. Le credenze indoeuropee sui tipi fondamentali della materia. Gli elementi classici si riferiscono tipicamente a terra, acqua, aria, fuoco e successivamente etere, che furono proposti per spiegare la natura e la complessità di tutta la materia in termini di sostanze più semplici. Le culture antiche in Grecia, in Tibet e in India avevano elementi simili che a volte si riferivano nelle lingue locali, aria come vento oppure come quinto elemento il vuoto. Il concetto di cinque elementi classici esiste anche nella tradizione e religione Meitei o Sanamahismo. Queste diverse culture e persino i singoli filosofi avevano spiegazioni molto diverse riguardo ai loro attributi e al modo in cui si relazionavano ai fenomeni osservabili e alla cosmologia. A volte queste teorie si sovrapponevano alla mitologia e venivano personificate nelle divinità. Alcune di queste interpretazioni includevano l'atomismo, l'idea di porzioni di materia molto piccole e indivisibili, ma altre interpretazioni consideravano gli elementi divisibili in pezzi infinitamente piccoli senza cambiare la loro natura. Mentre nell'antica India, nell'Egitto ellenistico, nell'antica Grecia, la classificazione del mondo materiale in aria, terra, fuoco e acqua era più filosofica. Durante il Medioevo, gli scienziati medievali utilizzavano l'osservazione pratica e sperimentale per classificare i materiali. In Europa, l'antico concetto greco ideato da Empedocle si è evoluto nelle classificazioni sistematiche di Aristotele e Ippocrate. Questo si è evoluto leggermente nel sistema medievale, per poi diventare oggetto di verifica sperimentale nel 1600, all'inizio della rivoluzione scientifica. La scienza moderna non supporta gli elementi classici per classificare i tipi di sostanze. La teoria atomica classifica gli atomi in più di 100 elementi chimici, come ossigeno, ferro e mercurio, che possono formare composti e miscele chimiche. Le categorie moderne che corrispondono in grosso modo agli elementi classici sono gli stati della materia prodotti a temperature e a pressioni diverse. Quindi solido, liquido, gas e plasma condividono molti attributi con i corrispondenti elementi classici di terra, acqua, aria e fuoco. Ma questi stati descrivono il comportamento simile di diversi tipi di atomi a livelli energetici simili, ma non il comportamento caratteristico di alcuni atomi o sostanze. Filosofia ellenistica. L'antico concetto greco di quattro elementi fondamentali, ovvero terra, ge, acqua, hidor, aria, aer e fuoco, pir, risale ai tempi presocratici e persistette per tutto il Medioevo fino alla prima età moderna, influenzando profondamente il pensiero e la cultura europea. Elementi pre-socratici. Acqua, aria o fuoco? Gli elementi classici furono inizialmente proposti indipendentemente da diversi primi filosofi pre-socratici. I filosofi greci avevano dibattuto su quale sostanza fosse l'archè, cioè il primo principio, elemento primordiale da cui era fatto tutto il resto. Talete credeva che l'acqua fosse questo principio. Anassimandro sosteneva che la sostanza primordiale non era nessuna delle sostanze conosciute, ma poteva essere trasformata in esse, e queste l'una nell'altra. Anassimene prediligeva l'aria, mentre Eraclito sosteneva il fuoco. Fuoco, terra, aria e acqua. Il filosofo greco siciliano Empedocle fu il primo a proporre i quattro elementi classici come un insieme: fuoco, terra, acqua e aria. Le chiamò le quattro radici. Empedocle dimostrò anche che l'aria era una sostanza separata, osservando che un secchio rovesciato nell'acqua non si riempiva d'acqua, poiché una sacca d'aria rimaneva intrappolata all'interno. Secondo Galeno, invece, questi elementi furono usati da Ippocrate per descrivere il corpo umano con un'associazione con i quattro umori: bile gialla fuoco, bile nera terra, sangue aria e catarro acqua. L'assistenza medica mirava principalmente ad aiutare il paziente a rimanere o a ritornare al proprio stato personale di equilibrio naturale. Platone sembra essere stato il primo a usare il termine elemento in riferimento all'aria, al fuoco, alla terra e all'acqua. L'antica parola greca per elemento, stoicheion, da stoicheo allineare, significava la più piccola divisione di una meridiana, cioè una sillaba, poiché l'unità che compone l'alfabeto poteva denotare una lettera e l'unità più piccola da cui si formava una parola. In Dei Cieli, Aristotele definisce elemento in generale. Un elemento, secondo noi, è un corpo in cui possiamo essere analizzati altri corpi, presenti in essi potenzialmente o in atto, e non di per sé divisibili in corpi diversi nella forma. Questo o qualcosa del genere è ciò che tutti gli uomini in ogni caso intendono per elemento. Nel suo libro sulla generazione e la corruzione, Aristotele mette in relazione ciascuno dei quattro elementi con due di quelle quattro qualità sensibili. Il fuoco è sia caldo che secco, l'aria è sia calda che umida, l'acqua è sia fredda che bagnata, la terra è sia fredda che secca. Un diagramma classico ha un quadrato inscritto nell'altro con gli angoli di uno che sono gli elementi classici e gli angoli dell'altro che sono le proprietà. L'angolo opposto è l'opposto di questa proprietà, caldo-freddo e secco-umido. Aristotele aggiunse un quinto elemento, l'etere, come quintessenza. Ragionando che mentre fuoco, terra e aria e acqua erano terreni corruttibili, poiché nessun cambiamento era stato percepito nelle regioni celesti, le stelle non possono essere fatte di uno di qualsiasi dei quattro elementi, ma deve essere fatto di una sostanza celeste diversa e immutabile. In precedenza i presocratici come Empedocle e Anassagora credevano che l'etere fosse una forma di fuoco. Lo stesso Aristotele non usò il termine etere per il quinto elemento e criticò fortemente i presocratici per aver associato il termine al fuoco. Preferiva una serie di altri termini che indicavano il movimento eterno, sottolineando così la prova della sua scoperta di un nuovo elemento. E questi cinque elementi sono stati associati fin dal Timeo di Platone ai cinque soldi platonici. Il filosofo neoplatonico Proclo rifiutò la teoria di Aristotele che collegava gli elementi alle qualità sensibili di caldo, freddo, umido e secco. Sosteneva che ciascuno degli elementi ha tre proprietà. Il fuoco è affilato, sottile e mobile, mentre il suo opposto alla terra è smussato, denso e immobile. E ad essi sono uniti gli elementi aria e acqua nel modo seguente, per cui l'acqua diventa anche quella smussata, densa e mobile e l'aria smussata, sottile e mobile. In un testo scritto in Egitto in epoca ellenistica o romana, chiamato Core Cosmo, cioè Vergine del Mondo, attribuito ad Ermete Trismegisto, che era associato al dio egizio Thoth, nomina i quattro elementi fuoco, acqua, aria e terra, come descritto in questo libro. E Iside rispose: degli esseri viventi, figlio mio, alcuni sono diventati amici del fuoco, altri dell'acqua, altri dell'aria, altri della terra, altri di due o tre di questi e altri di tutti. E, al contrario, ancora alcuni sono resi nemici del fuoco ed alcuni dell'acqua, alcuni della terra e alcuni dell'aria, e alcuni di tutte e due e alcuni di tre e alcuni di tutti. Per esempio, figliolo, le locuste e tutte le mosche fuggono dal fuoco. L'aquila, il falco e tutti gli uccelli che volano in alto fuggono dall'acqua, il pesce dall'aria e dalla terra, il serpente evita l'aria aperta. Mentre i serpenti e tutti i rettili amano la terra, tutte le cose che nuotano amano l'acqua, le cose alate l'aria, di cui sono cittadine, mentre quelli che volano ancora più in alto amano il fuoco e hanno l'habitat vicino ad esso. Non che alcuni di questi animali non amino il fuoco, per esempio le salamandre, perché lì hanno anche la loro casa, è perché l'uno o l'altro degli elementi forma l'involucro esterno dei loro corpi. Ciascuna anima, quindi, mentre è nel suo corpo, è appesantita ed è costretta da questi quattro. Nell'induismo il sistema dei cinque elementi si trova nei Veda, in particolare nell'Ayurveda, i Panchamahabhuta o cinque grandi elementi, che sono Bhumi, terra, Apas o Jala, acqua, Agni o Tejas, fuoco, Vayu o Vata, aria o vento, Akasha o Shunya, spazio o zero, oppure etere e vuoto. E questi suggeriscono che tutta la creazione, compreso il corpo umano, è composta da questi cinque elementi essenziali e che alla morte il corpo umano si dissolve in questi cinque elementi della natura, bilanciando così il ciclo della vita. I cinque elementi sono associati ai cinque sensi e fungono da mezzo grossolano per l'esperienza delle sensazioni. L'elemento più vile è la terra, creato, utilizzato da tutti gli altri elementi, può essere percepito da tutti i cinque sensi, dall'udito, il tatto, la vista, il gusto e l'olfatto. L'elemento immediatamente superiore, l'acqua, non ha odore, ma può essere udito, percepito, visto e gustato. Poi viene il fuoco, che può essere ascoltato, percepito e visto. L'aria può essere ascoltata e percepita. E Akasha, l'etere, è oltre i sensi dell'olfatto, del gusto, della vista o del tatto. essendo accessibile solo al senso dell'udito. Il buddismo ha avuto una varietà di pensieri diversi sui cinque elementi e sulla loro esistenza e rilevanza, alcuni dei quali continuano ancora oggi. Nell'altura Pali, i Mahabhuta, i grandi elementi, o Katu Dhatu, i quattro elementi, sono terra, acqua, fuoco e aria. Nel buddismo primitivo i quattro elementi costituivano la base per comprendere la sofferenza e per liberarsi dalla sofferenza. I primi testi buddisti spiegano che i quattro elementi materiali primari sono solidità, fluidità, temperatura e mobilità, caratterizzati rispettivamente come terra, acqua, fuoco e aria. L'insegnamento del Buddha riguardo ai quattro elementi deve essere inteso come la base di ogni osservazione delle sensazioni reali, piuttosto che come una filosofia. Le quattro proprietà sono coesione, acqua, solidità o inerzia, terra, espansione o vibrazione, aria, calore o contenuto energetico, il fuoco. Questo ha promulgato anche una categorizzazione di mente e materia come composta da otto tipi di kalapa, di cui i quattro elementi sono primari e un gruppo secondario di quattro sono colore, odore, gusto e nutrimento, che derivano dai quattro primari. Thanissaro Bhikkhu nel 1997 traduce un estratto del Buddha Sakyamuni dal Pali così: proprio come un abile macellaio o il suo apprendista, dopo aver ucciso una mucca, si sedevano a un incrocio facendola a pezzi, il monaco contempla proprio questo corpo, comunque sia disposto, in termini di proprietà. In questo corpo c'è la proprietà della terra, la proprietà del fuoco, la proprietà del liquido e la proprietà del vento. La lettura medica buddista tibetana parla anche del Panca Mahabhuta, delle proprietà elementali, appunto, come terra, acqua, fuoco, vento e spazio. Il concetto è stato ampiamente utilizzato nella medicina tradizionale tibetana. Anche la teologia buddista tibetana, le tradizioni dei tantra, i testi astrologici, parlavano di loro che costituirono l'ambiente e i corpi umani, e al livello più piccolo e sottile dell'esistenza parte dal pensiero della mente. Anche a livello più sottile dell'esistenza, gli elementi esistono come nature pure, rappresentati dai cinque Buddha femminili, che si manifestano con le proprietà fisiche della terra, quindi la solidità, l'acqua con la fluidità, il fuoco col calore e la luce, il vento con il movimento e l'energia, e poi c'è la distesa dello spazio. E queste nature esistono come tutte le qualità che sono nel mondo fisico e in esso prendono forma. Mentre nel sistema elementale utilizzato nell'alchimia medievale fu sviluppato principalmente dagli autori anonimi delle opere arabe attribuite a Pseudo Apollonio di Tiana. Questo sistema era costituito dai quattro elementi classici: aria, terra, fuoco e acqua, oltre a una nuova teoria chiamata teoria dei metalli, zolfo mercurio, che si basava su due elementi: lo zolfo, che caratterizza il principio della combustibilità, il pianeta che brucia, e il mercurio, che caratterizza il principio delle proprietà metalliche. Erano visti dai primi alchimisti come espressione idealizzate di componenti irriducibili dell'universo e sono di maggiore considerazione all'interno dell'alchimia filosofica. I tre principi metallici, zolfo per l'infiammabilità o combustione, mercurio per la volatilità e la stabilità, il sale per la solidità, divennero la triade prima dell'alchimista svizzero Paracelso. Secondo lui, la teoria dei quattro elementi di Aristotele appariva nei corpi come tre principi. Paracelso riteneva fondamentali questi principi e li giustificava ricorrendo alla descrizione di come la legna brucia nel fuoco. Il mercurio racchiudeva in sé il principio di coesione, per cui quando lasciava il fumo il legno si sfaldava. Il fumo descriveva la volatilità, principio mercuriale, e le fiamme che danno calore descrivevano l'infiammabilità, lo zolfo, e la cenere residua descriveva la solidità del sale. Ma anche nell'Africa centrale, soprattutto nella tradizione della religione Bakongo, i quattro elementi sono incorporati nel cosmogramma Congo. È un simbolo che raffigura il mondo fisico, il mondo spirituale degli antenati, la linea Kalunga che corre tra i due monti, il fiume sacro che nasce come vuoto circolare e forma un cerchio attorno ai due monti, e poi il percorso del sole. Ogni elemento è correlato a un periodo del ciclo di vita, che i Bakongo identificano anche con le quattro direzioni cardinali e le stagioni. Secondo la loro cosmologia, tutti gli esseri viventi attraversano questo ciclo. Infatti l'acqua, il sud, rappresentava i monsoni, il periodo del concepimento che avviene durante la primavera, il fuoco est rappresenta Kala, il periodo di nascita che avviene durante l'estate. L'area nord rappresenta Tukura, il periodo di maturità che avviene in autunno. La terra ovest rappresenta Luvemba, il periodo della morte che avviene durante l'inverno. L'etere rappresenta Mbungi, il vuoto circolare che ha generato l'universo. Anche le tradizioni giapponesi utilizzano un insieme di elementi chiamati Godai, letteralmente i cinque grandi. Questi cinque sono terra, acqua, vento, aria, fuoco o vuoto. Questi provengono dalla filosofia indiana Vastu Shastra e dalle credenze buddiste. Inoltre, gli elementi classici cinesi sono importanti anche nella cultura giapponese, specialmente nelle influenti neoconfuciane durante il periodo Edo medievale. La terra rappresentava le rocce e la stabilità, l'acqua rappresentava la fluidità e l'adattabilità. Il fuoco rappresentava la vita e l'energia, il vento rappresentava il movimento e l'espansione, il vuoto o cielo barra paradiso rappresentavano lo spirito e l'energia creativa. I filosofi islamici Al-Kindi, Avicenna e Fakhr al-Din al-Razi seguirono Aristotele nel collegare i quattro elementi per le quattro nature: caldo e freddo, la forza attiva, e secchezza e umidità, i recipienti. Anche nella ruota della medicina nativa americana, che è un simbolo in molte culture indigene, indicano i confini della terra e tutta la conoscenza dell'universo. E anche la ruota raffigura le quattro direzioni cardinali, il percorso del sole, le quattro stagioni e le quattro medicine sacre. Ogni elemento è anche rappresentato da un colore che indica quattro razze umane. La terra e il sud rappresenta il ciclo della giovinezza, l'estate, la razza indigena e la medicina del cedro. Il fuoco est rappresenta il ciclo della nascita, la primavera, la razza asiatica e la medicina del tabacco. Il vento barra aria nord rappresenta il ciclo dell'anziano, l'inverno, la razza europea e la medicina dell'erba dolce. L'acqua ovest rappresenta il ciclo dell'età adulta, l'autunno, la razza africana e la salvia medicina. Il simbolo della ruota della medicina è un'invenzione moderna risalente al 1972 e queste descrizioni e associazioni vennero aggiunte successivamente. Le associazioni con gli elementi classici però non sono radicate negli insegnamenti tradizionali indigeni e il simbolo non è stato adottato da tutte le nazioni indigene americane. La tradizione aristotelica e l'alchimia medievale diedero infine origine alla chimica moderna e alle teorie scientifiche e a nuove tassonomie. Al tempo di Lavoisier, un elenco di elementi non si riferiva più agli elementi classici e alcuni scienziati moderni vedono un parallelo tra gli elementi classici e i quattro stati della materia: solido, liquido, gas e plasma, debolmente ionizzato. La scienza moderna riconosce classi di particelle elementari prive di sottostruttura, o meglio particelle che non sono costituite da altre particelle, e particelle composite con sottostruttura, quindi particelle costituite da altre particelle. L'astrologia occidentale utilizza i quattro elementi classici in relazione alle carte astrologiche e agli oroscopi. I 12 segni dello zodiaco sono divisi nei quattro elementi. I segni di fuoco sono Ariete, Leone, Sagittario, i segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno, i segni d'aria sono Gemelli, Bilancia e Acquario, i segni d'acqua sono Cancro, Scorpione e Pesci. Lo Shan Shu Dan Chuan della dinastia Han, 206 a.C., 24 d.C., dice: L'acqua e il fuoco forniscono il cibo, il legno e il metallo garantiscono la prosperità e la terra ci dà le provviste. I cinque elementi sono acqua, fuoco, legno, metallo e terra. L'acqua scorre verso il basso umidificando, il fuoco divampa verso l'alto. Il legno può essere piegato o raddrizzato, il metallo può essere modellato e temprato e la terra permette la semina e la crescita e il raccolto. Ciò che bagna e discende l'acqua è salato, ciò che divampa verso l'alto il fuoco è amaro, ciò che può essere piegato o raddrizzato il legno è acido, ciò che può essere modellato e temprato metallo è dolce, ciò che permette la semina, la crescita, la terra è dolce. I quattro elementi sono la condizione per un'esistenza. I quattro elementi più uno è quando la vita appare. Il centro rende possibile la vita, è il luogo da cui tutto emana e su cui tutto converge. Nel microcosmo l'uomo, che è sorgente di vita, luce diretta nel cuore, sorgente di vita, luce riflessa nel cervello, sede della vita metafisica, che è la regione del plesso solare, e sede della vita fisica, che è l'ombelico. Il cuore è quindi il centro dell'uomo, emanazione del principio di vita, nucleo di immortalità in noi. È collegato con tutti i centri di tutti gli esseri dell'universo. L'uomo è il risultato dell'interazione tra l'influenza del cielo, che ha questo disegno rotondo, che è sulla terra, che ha un disegno quadrato. Dei cinque elementi nessuno è predominante, dalle quattro stagioni nessuna dura eternamente. I giorni a volte sono lunghi, a volte brevi. La luna cala e cresce. Sun Tzu, da L'arte della guerra.